Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Quest'anno ricorre il 60° dell'uscita di Per un pugno di dollari, prima parte della cosiddetta trilogia del dollaro di Sergio Leone. Anche se manca qualche mese, ve ne parlo oggi perché era una vita che volevo farlo. Ma prima, come sempre, sigla! Che un italiano avesse deciso di girare western all'epoca, parlo degli anni 60, dovete fare molto ridere gli appassionati del genere in America. Eppure, se il western fu capace di rinnovarsi e prolungare la sua vita, anche se non di tantissimo, in realtà, questo lo si deve principalmente a Sergio Leone, capace di produrre pietre miliari della storia del cinema che a 60 anni dalla loro uscita vengono ricordate e riprese per la loro portata rivoluzionaria, e infatti moltissimi sono i registi che lo citano tra le proprie influenze principali. Sergio Leone nelle dichiarazioni ha confermato che fin dal principio era nelle sue intenzioni comporre una trilogia western, il che è stranissimo se pensiamo che all'uscita di Per un pugno di dollari il genere in Italia non era certamente di successo. La trilogia del dollaro comprende Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più del 1965, mentre Per un pugno di dollari, come dicevamo prima, è del 64, e poi Il buono, il brutto e il cattivo del 66, e hanno segnato un punto di svolta coniando alcuni dei caratteri che saranno tipici dello spaghetti western, quel particolare filone cinematografico tutto nostrano che si sviluppò tra gli anni 60 e gli anni 70. Sergio Leone si cimenterà altre volte col genere, pensiamo per esempio a Giù la testa del 1971, film denso di riflessioni politiche del regista, e C'era una volta il West del 68, magistrale racconto della fine di un'epopea. La trilogia presenta alcuni elementi che aiutano a comprendere il successo di queste opere e l'importanza che hanno avuto nella storia del cinema. La prima riflessione riguarda i personaggi, iniziando dalla scelta degli attori. Clint Eastwood oggi è universalmente riconosciuto come grande attore e regista, ma prima che fosse selezionato come protagonista di Per un pugno di dollari aveva recitato solo nella serie americana Rawhide, che noi in Italia conosciamo principalmente per essere una canzone rifatta dai Blues Brothers. Di lui si è sempre detto che conosce due espressioni, quella col cappello e quella senza. L'Ivan Cliff, che interpreta il colonnello Douglas Mortimer in Per qualche dollaro in più e Sentenza nel buono, il brutto e il cattivo, era un caratterista con presenze importanti come comparsa in alcuni film di successo. Eli Wallach, invece, il Tuco Ramirez del buono, il brutto e cattivo, fu scelto per il ruolo di Brutto grazie alla sua capacità di adattarsi a situazioni comiche, e fu preferito a Jean-Marie Volonté, cattivo dei primi due film della trilogia e più adatto a personaggi nevrotici. I personaggi interpretati da Clint Eastwood sono estremamente riconoscibili dal punto di vista estetico durante tutta la trilogia, anche se assistiamo ad alcune variazioni nella loro caratterizzazione. I suoi vestiti diventano iconici già dalla prima apparizione Per un pugno di dollari: un lungo poncio verde, cappello e mozzicone del sigaro perennemente in bocca. La vicenda del film riprende in maniera pressoché identica la trama della Sfida dei Samurai del 1961 di Akira Kurosawa, adattandola ad un contesto western. Tra l'altro, all'uscita del film, la Toho Film di Kurosawa ha fatto causa alla Joy Film, casa di produzione di Per un pugno di dollari. Alla fine hanno patteggiato e Kurosawa and Company si sono presi parte dei guadagni del film quando è uscito in Giappone. Clint Eastwood interpreta Joe, uno straniero venuto da un luogo sconosciuto che arriva in una cittadina dominata dalla lotta tra due fazioni, i Rojo, la famiglia più forte, e i Baxter. A differenza del cowboy tradizionale, Joe è spinto solo dalla sete di denaro e intravede immediatamente la possibilità di arricchirsi mettendosi al soldo prima di una e poi dell'altra famiglia. I suoi imbrogli incrinano sempre di più i rapporti tra le due famiglie, portando i Rojo a massacrare i Baxter. Lo scontro finale tra Joe e Ramon Rojo, colpevole oltre che di vari omicidi e anche del rapimento di una ragazza del paesello, è molto evocativo. Joe disarma i suoi avversari per affrontare in un duello solitario Ramon, il capofamiglia dei Rojo, interpretato da Jean-Marie Volonté in maniera superba. A quel punto l'eroe della storia, anche se atipico, resta un eroe, può ritornare nel deserto, nel luogo da cui è arrivato la prima volta. Sicuramente tutta l'opera di Leone è pervasa da una forte componente epica e teatrale, già visibile in questo primo film. Joe è uno straniero di cui non si sa assolutamente nulla, ad eccezione della sua sete di denaro. Non se ne andrà dal paese fino a quando non avrà portato a termine il compito che, anche se mai direttamente citato, si era prefissato, però quello di riportare l'ordine. Si può affermare che Joe è un deus ex machina, un uomo senza storia ma che incarna il corso del destino. Il suo passaggio ha un significato, un fine, uno scopo. L'apice della teatralità è raggiunto prima dello scontro finale, quando il nostro protagonista appare ai suoi nemici avvolto in una coltre di fumo prima che giustizia sia finalmente fatta. Prima di arrivare al buono, al brutto e al cattivo, dobbiamo parlare di Per qualche dollaro in più. Per qualche dollaro in più rappresenta un passo successivo con elementi di variazione all'interno della trama. Clint Eastwood qui interpreta il Monco, il cui abbigliamento è identico a quello di Joe, e si può anche dire che sia lo stesso, perché poi sappiamo che Per un pugno di dollari massacrano la mano di Joe, che impara a sparare con l'altra, mentre Lee Van Cleef interpreta il colonnello Douglas Mortimer. Entrambi sono dei bounty killer, ovvero dei cacciatori di taglie che si ritrovano ad inseguire lo stesso uomo, e cioè l'Indio, interpretato anche qui da Jean-Marie Volonté, autore di una rapina nella banca del Paso insieme alla sua banda, e sulle cui teste della banda pendono grosse taglie. L'Indio rappresenta un cattivo molto ben approfondito e cucito perfettamente sulle caratteristiche attoriali di chi lo interpreta. È un individuo nevrotico dal passato turbolento che fa un uso smodato di droghe. Leitmotiv di tutta l'opera è il suono del carillon contenuto all'interno di un orologio da taschino. L'Indio infatti ne tiene sempre uno che usa al momento in cui deve sfidare qualcuno a duello. Il carillon, una volta azionato, inizia a riprodurre una canzone al termine della quale i due contendenti possono spararsi. Il Monco e il colonnello Mortimer decidono di formare una improbabile società, visto che hanno lo stesso obiettivo. È evidente che nessuno dei due vuole spartire con l'altro il bottino che deriverebbe dalle taglie. La resa dei conti finale vede Douglas Mortimer affrontare in duello l'Indio sotto la sorveglianza del Monco, che fa partire per un'ultima volta il suono del carillon. Mortimer fredda l'Indio, a quel punto si assiste al colpo di scena. Se il Monco è spinto soltanto dalla sete di denaro e si appresta a diventare ricco, le motivazioni della controparte sono molto più profonde e lo portano a rinunciare alla sua parte della taglia. Ad analizzare più in profondità, siamo in presenza di uno scontro generazionale. Il Monco è il personaggio giovane e avido che dall'inizio alla fine del film ha come unico obiettivo quello di dar la caccia ai banditi e riscuotere la ricompensa. Douglas Mortimer invece è molto più complesso, sembra anche lui un bounty killer senza scrupoli, ma il suo scopo è in realtà estremamente personale. In questo film Sergio Leone sembra giocare con i due personaggi che incarnano uno la nostalgia, il colonnello chiaramente, e l'altro il progresso, e cioè il Monco. E con la rinuncia finale sembrano chiare a chi vadano le simpatie del regista. Il buono, il brutto e il cattivo è l'ultimo capitolo della trilogia, ma alcuni elementi suggeriscono un andamento ciclico all'interno della poetica cinematografica di Sergio Leone. Ad esempio, il biondo, interpretato da Clint Eastwood per la quasi totalità del film, indossa un soprabito. Lo vedremo col caratteristico poncio solo nella famosa scena del triello finale. E per la prima volta la storia ufficiale fa la sua comparsa nel cinema di Sergio Leone. La guerra civile americana fa da sfondo durante tutto il film a una vicenda che ha come movente il denaro, anche qui. Ma la guerra, secondo la rappresentazione di Leone, non ha niente di poetico e neanche niente di patriottico. È un evento che porta soltanto distruzione e sofferenze, e si vede che Leone la guerra l'ha vista. Straordinariamente, i protagonisti della storia sono tre, il cui destino si incrocia perché tutti alla ricerca di una cassa di denaro, che non è propriamente un McGuffin, perché proprio qui è lo scopo delle tre persone. Lee Van Cleef interpreta Sentenza, uno spietato cacciatore d'Italia, bellissimo personaggio. Clint Eastwood come già accennato, è il biondo, anche qui lo straniero senza passato. Ellie Wallach invece, come dicevamo all'inizio, è Tuco Ramirez, il personaggio sicuramente più interessante e caratterizzato di tutto il film, in quanto portatore di una carica ironica mai vista fino ad ora nei western di Sergio Leone. Due tra i temi più importanti del film sono sicuramente il denaro e la morte. Come già discusso per gli altri due film, il movente dell'azione non è mai un ideale o un pensiero nobile, ma sempre il denaro. I tre sono accomunati dalla ricerca di una cassa piena di dollari appartenuta all'esercito nordista, e questa cassa li porterà ad andare al luogo in cui è sepolta. La morte è l'altro elemento dominante. Inizialmente Sergio Leone la rappresenta come un gioco. Tuco e il biondo sono soci in affari e su Tuco pende una taglia che il biondo usa per consegnarlo alla giustizia dei villaggi che incontrano sulla loro strada. Il biondo infatti incassa la taglia, ma un attimo prima dell'esecuzione, per impiccagione del povero Tuco, spara la corda salvandogli la vita. Questa truffa permette al duo di sopravvivere in maniera totalmente illegale. La morte compare con altre declinazioni. La guerra, ad esempio, si fa portatrice di una sofferenza non giustificata, in cui a pagare sono le persone comuni che non conoscono le motivazioni per cui si sta combattendo. La rappresentazione più simbolica della morte ovviamente avviene durante il triello finale, che si svolge nel cimitero dove è sepolta la cassa. Lo scontro a quel punto è inevitabile e porta a uno dei duelli più famosi della storia del cinema, quello che viene definito per l'appunto triello. Lo scontro avviene all'interno di uno spazio circolare circondato da fosse e lapidi, se non ricordo male è un cimitero che è stato ricreato in Spagna. Il tempo è dilatato oltre misura, con un'attenzione particolare da parte del regista sui dettagli. Ampio spazio viene riservato ai primissimi piani degli occhi o a inquadrature sui cinturoni. Le mani fanno movimenti impercettibili e tra l'altro notiamo che a Ivan Cliff manca una falange. Dopo infiniti scambi di sguardi arriva il momento della sparatoria. Siamo in presenza di un ribaltamento del ruolo del classico eroe americano. I cowboy che popolavano il mondo del western classico erano individui assolutamente limpidi dal punto di vista morale. Pensiamo a John Wayne. A spingerli all'azione erano gli ideali. Combattere gli indiani significava mettere a repentaglio la propria vita pur di garantire il progresso della nazione americana. E qui parte l'inno nazionale. Se il rivale era disonesto, a guidare la vicenda era invece il desiderio di giustizia che spinge a riparare i torti. Non c'era quasi mai un secondo fine, i personaggi erano chiari e se vogliamo anche idilliaci. In Sergio Leone assistiamo al ribaltamento di questo paradigma. In Leone non c'è nessuna traccia di indiani e quasi mai traccia della storia ufficiale. Siamo in presenza di un universo che ha perso i propri punti di riferimento e i propri valori. Il movente dei personaggi è sempre di natura personale e materialista. La vita non è più al servizio dei grandi sistemi universali. Anche la rappresentazione della violenza cambia. Nel western classico era trattata con pudore, quasi nascosta agli occhi dello spettatore. Era presente, ma si evitava di mostrare sullo schermo spargimenti di sangue o scene troppo spinte. Con Sergio Leone assistiamo a una rivoluzione. La violenza è presente ed è enfatizzata dalle tecniche cinematografiche del regista. Questo è possibile solo in un universo senza più valori. Se si provano ad osservare, ad esempio, i film di Tarantino su tutti, dopo aver visto i film di Leone, alcuni elementi potranno apparire sotto una luce più chiara. D'altra parte ha ammesso anche lui di essere un fan di Leone, ma chi non lo è tra i registi nati in quel periodo. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata.